Allora, l'opera di misericordia spirituale di questa sera è la settima, pregare Dio per i vivi e i defunti. Ricordiamo sempre brevemente perché il nostro riflettere in tutte queste opere, che è il desiderio del Papa in questo anno santo della misericordia, per risvegliare la nostra coscienza, dice lui, che molte volte è assopita. Quindi dobbiamo sollecitarci, poi per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, perché la misericordia è il cuore del Vangelo, non è un accessorio. Poi ricordiamoci che nelle opere spirituali, sia chi offre l'opera, chi la riceve, hanno una reciprocità, mantengono un rapporto di reciprocità, per cui il bisognoso e l'aiutante in genere si scambiano i ruoli. Ma questa sera, con l'opera che trattiamo, è ancora vero? Pregare per i vivi e i defunti? Diciamo di sì, sicuramente, anche se poi in una maniera misteriosa, dobbiamo vedere, ritrovare. Pregare per i vivi non c'è problema, ma per i defunti? Allora, iniziamo con i nostri, vi offro degli spunti per meditare, in modo tale che possiamo poi, ecco, avere qualcosa. Comincio da questo. L'opera recita: pregare per Dio per i vivi e i defunti. Allora, comincio da questo qui. Che cos'è la preghiera? Non si può fare una trattazione sulla preghiera. Mi limito a una definizione. È una piccola osservazione, naturalmente. Allora, scegliendo fra le tante definizioni, ho preso questa di Santa Teresa di Lisieux, che dice, dai suoi manoscritti autobiografici: per me la preghiera è uno slancio del cuore, un semplice sguardo gettato verso il cielo, un grido di gratitudine e di amore nella prova come nella gioia. Insomma, è qualcosa di grande, di soprannaturale, che mi dilata l'anima e mi unisce a Gesù. Allora, è qualcosa che vive la persona, ma è un dono di Dio. Questo possiamo leggerlo già tra le righe, però possiamo anche dire che la preghiera è un misterioso incontro, come dice un canto famoso natalizio, misterioso incontro tra Dio e l'uomo. E il catechismo della Chiesa Cattolica dice che, lo sappiamo o no, la preghiera è l'incontro della sete di Dio con la nostra sete. Bella questa definizione. Dio ha sete di noi, Dio ha sete che noi abbiamo sete di Lui. Quindi si incrociano questi due bisogni. E ancora, sempre il catechismo della Chiesa Cattolica dice, la preghiera cristiana è una relazione di alleanza. Quindi ci manteniamo solo in questa definizione: l'uomo che incontra Dio nella preghiera vive questo rapporto, questo incontro. E quando l'uomo prende coscienza della sua povertà, del suo essere creatura, quindi di essere stato generato da un altro, si rivolge spontaneamente verso Dio e lo vede come sorgente di ogni bene. Quindi relazionarsi a Lui nella preghiera diventa un bisogno e una gioia. Però la preghiera appare in genere come una forma di domanda. E c'è quindi l'uomo che invoca Dio per qualcosa. Però nella mentalità moderna viene contestata questa forma di preghiera, perché l'uomo vorrebbe tenere nelle sue mani il proprio destino e vede in questa domanda a Dio il rischio di evadere dalle proprie responsabilità. Si contesta in genere: invece di pregare per la pace, non sarebbe meglio impegnarsi per realizzarla? Oppure questo continuo parlare a Dio, guardare in alto e attendere che tutto ci arrivi da Lui, non rischia di condurre al disimpegno? In realtà si può affermare che preghiera e impegno non si escludono a vicenda, ma piuttosto stanno molto bene insieme. E a questo, per poter capire questo, cito Sant'Ignazio, naturalmente, essendo gesuita, Però questa è una frase attribuita a lui, non c'è la sicurezza che sia sua. E questo, c'è questo detto che recita così: dobbiamo pregare come se tutto dipendesse da Dio e agire come se tutto dipendesse da noi. Tra l'altro questa frase è riportata anche questa nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Quindi il punto di contatto tra le due azioni di Dio e dell'uomo è misterioso. Ma la fede ci dà la certezza che la grazia lavora nel cuore di chi prega e lo trasforma. Dopo la preghiera non sono più quello di prima, perché mi sono messo dalla parte di Dio. Se prego per la pace, Dio mi dà lucidità, coraggio, forza per diventare costruttore di pace, strumento e anche sorgente di pace. Allora bisogna prendere coscienza di un capovolgimento di prospettiva che il cristianesimo opera rispetto alla preghiera pagana. Il pagano prega per conquistare gli dèi, per catturarne il favore, per tirarli dalla propria parte. Per il cristiano è contrario, non deve convincere Dio, perché Dio è già dalla sua parte. Dalla parte del mio bene è Dio. Quindi sono io che ho bisogno di convincermi e di mettermi dalla parte di Dio. Concludendo, non prego per convertire Dio, ma per convertire me stesso. Quindi la preghiera è un lavorio anche su se stessi. Però, dopo aver accennato proprio brevemente a che cos'è la preghiera in questo piccolo aspetto, vediamo che cos'è la preghiera per gli altri, perché in quest'opera veniamo invitati a pregare per altri. Allora, innanzitutto perché quest'opera? Perché Dio vuole farci attenti al nostro prossimo, e questo l'abbiamo visto in tutte le opere spirituali, anzi in tutte le opere di misericordia, proprio per divenire a immagine di Lui che ha cura di ciascuno di noi. Dio si interessa della sorte degli uomini e vuole che anche noi ci interessiamo dei fratelli. Allora Lui ci chiama a questa responsabilità nei confronti degli altri. In questo senso, questa preghiera per gli altri, proprio perché è una responsabilità nei confronti degli altri, fa particolare riferimento a un tipo di preghiera, che è la preghiera di intercessione. Questa preghiera parte appunto da quel presupposto che Dio desidera creare unità nell'umanità, cioè una comunione tra tutti gli esseri umani. Vuole che tutti gli uomini siano salvi. Siamo al numero 19. E lo diceva anche il Papa, che coloro che possono fare qualcosa per gli altri in senso fisico e materiale sono chiamati a farlo. Tutti gli altri sono invitati a unire la loro preghiera in una grande intercessione. Quindi è un lavoro di tutti per tutti. Allora, nessuno è escluso dalla preghiera di intercessione. Non è la preghiera di intercessione appannaggio di persone selezionate che abbiano ricevuto un dono particolare. Ogni cristiano è chiamato a intercedere e avere questo ruolo speciale da giocare nei confronti di tutta l'umanità. Anzi, possiamo dire che chi segue Gesù condivide la responsabilità della salvezza del mondo intero. Allora, vediamo un attimo, come al solito, il significato, un po' l'etimologia della parola intercedere, che viene dal latino intercedere, che è composto da questo prefisso inter, che vuol dire nel mezzo, unito al verbo cedere, andare, procedere, camminare nel mezzo. Allora, questo è il significato: fare un passo tra, cioè situarsi tra due parti per cercare di costruire un ponte, una comunicazione tra esse. Allora è bello che si può riprendere un'immagine che c'è nel libro di Giobbe, e possiamo dire che l'intercessore è colui che pone una mano su Dio e una mano sull'uomo. sulla spalla di Dio e sulla spalla dell'uomo, divenendo lui stesso un ponte. Ho riportato sotto la citazione di Giobbe: non c'è fra noi due un arbitro che ponga la mano su di noi, dice Dio a Giobbe. Allora, noi siamo chiamati a intercedere e innalzare suppliche per tutti gli uomini, perché si può manifestare questa volontà di Dio che tutti gli uomini siano salvi. Questa è la prima lettera a Timoteo. Allora, provando a dare una specie di definizione, l'intercessione che cos'è? È una preghiera di domanda, una supplica, un'invocazione in cui, questa è la definizione che diciamo metto più attenzione su queste parole, in cui facciamo memoria davanti a Dio di altri uomini. Allora che cosa facciamo praticamente? Affidiamo le persone alla bontà e alla provvidenza del Creatore. C'è chi può avere un bisogno particolare, una sofferenza fisica, morale, una situazione difficile, preoccupante, una scelta importante, delicata. Chi vive tanta preoccupazione per il presente o l'avvenire, noi li affidiamo al Signore. È vero, come dice il Vangelo di Matteo, che Dio sa quali cose avete bisogno prima ancora che lo chiediate. Il Signore lo sa. Eppure noi ci rivolgiamo al Signore e in questa preghiera noi cerchiamo di dirgli con insistenza e con tenerezza: ricordati di queste persone. Allora questa è una preghiera che si vive davanti a Lui, e siamo soprattutto noi che ci ricordiamo delle altre persone, quindi è un invito a che Lui si ricordi, Però innanzitutto stiamo già facendo noi un lavoro di ricordo per vedere, illuminata dalla parola del Signore, quella relazione con quella persona per la quale noi stiamo intercedendo. Chi prega per un'altra persona si apre al suo bisogno, e quindi quel suo bisogno sta lavorando dentro di noi mentre noi ne facciamo memoria davanti a Dio. Però c'è un'altra caratteristica della preghiera di intercessione, perché non è solo mettere questa persona davanti a Dio e poterla ricordare davanti a Lui e con Lui. Puoi accostare. La preghiera di intercessione è anche una comunicazione di energia spirituale. Cosa intendo? Che quando una persona si mette in verità davanti a Dio, questo è un bene, sta compiendo un'opera buona, e questo bene non va perso, non va mai sprecato. Dio non lo vanifica mai. Allora Dio permette, grazie alla comunione che ci lega tutti in un modo vero e misterioso, che tale energia di bontà, diciamo prodotta dal mio momento di preghiera, possa giungere a confortare le persone, coloro che vivono in una situazione difficile, proprio per darle forza, anche per proteggerle. È per questo che quando noi preghiamo per delle persone o altri pregano per noi, noi usiamo dire questa espressione: ti ho sentito vicino, oppure il tuo pensiero mi ha comunicato forza. O il sapere che tu preghi per me mi dà tanta consolazione. Non è solo un modo di dire, è veramente una comunicazione di energia spirituale. Poi dobbiamo fare anche una piccola notazione. La preghiera di intercessione non cerca di cambiare la volontà di Dio, ma il nostro cuore. Perché molte volte noi stiamo vedendo, per esempio, una persona subisce un incidente, è in pericolo di vita o sta vivendo un suo dramma, noi diciamo: Signore, salvalo, no? Giustamente noi stiamo pregando per la bontà, e questo va sempre bene, ma molte volte sembra quasi che dobbiamo far cambiare idea a Dio. Allora, le nostre preghiere non cambiano Dio, cambia qualcosa dentro di noi, perché possiamo sintonizzarci meglio con la sua volontà, che alcune volte è misteriosa. E questo, non voler cambiare la volontà di Dio, ma il nostro cuore, si può vedere meglio quando la preghiera di intercessione viene fatta per persone con cui noi facciamo una particolare fatica, con cui umanamente non troviamo un appiglio, un punto di contatto. Allora, ricordarsi di loro nella nostra preghiera innanzitutto ci porta a ridimensionare le nostre difficoltà, quelle che ci sono fra di noi, ma poi ancora ci porta a guardare queste persone in maniera diversa, perché le stiamo guardando davanti al Signore. Allora, tutto questo lo ha detto molto bene Dietrich Bonhoeffer in un passaggio del suo libro La vita comune. Una comunità cristiana vive dell'intercessione reciproca dei membri o perisce. Da questa affermazione ci dice che è fondamentale la preghiera di intercessione tra di noi, ha un grandissimo valore. Poi continua: non posso giudicare o odiare un fratello per il quale prego. Per quanta difficoltà io possa avere ad accettare il suo modo di essere, di agire, il suo volto, che forse mi era estraneo o mi riusciva insopportabile, nell'intercessione si trasforma nel volto del fratello per il quale Cristo è morto, nel volto del peccatore perdonato. Questa è una scoperta veramente meravigliosa per il cristiano che incomincia a intercedere. Non esiste antipatia, non esiste tensione e dissidio personale che da parte nostra non possa essere superato nell'intercessione. L'intercessione è il bagno di purificazione a cui il singolo e il gruppo devono sottoporsi giornalmente. Intercedere significa concedere al fratello lo stesso diritto che è stato concesso a noi, cioè di porsi davanti a Cristo ed essere partecipe della sua misericordia. Vediamo allora alcuni esempi di intercessori. Vi cito soltanto l'episodio, non lo andiamo a leggere. Allora, nell'Antico Testamento noi troviamo Abramo, grande intercessore, c'è questo famoso episodio nel capitolo 18, è il capitolo dove avvengono due episodi fondamentali. Il primo è la visita di Dio, sotto forma di tre angeli o tre personaggi, che gli annunciano la nascita di Isacco. Quello che poi verrà rappresentato dal famoso iconografo russo Rublev con la scena della Trinità. Allora, e nello stesso capitolo questi tre personaggi vanno verso la città di Sodoma, che è una città piena di peccatori. E qui Dio chiama Abramo per poter metterlo al corrente di ciò che sta per fare. Allora noi non ascoltiamo la voce di Dio, ascoltiamo i pensieri di Dio. E veniamo invitati con Abramo a entrare nel cuore di Dio. Il cuore è la sorgente dei pensieri per gli ebrei, il centro della persona. Allora, prima Abramo visita la tenda di Isacco, ospite di Isacco, di Abramo, e adesso invece Abramo è ospite della tenda di Dio, del suo cuore. E qui i ruoli si invertono, perché Abramo intercede per il popolo e contratta con Dio e cerca di fare resistenze, sembra. Per cui c'è questo ruolo invertito. Che cosa capiamo da questo episodio? Che la figura dell'intercessore è innanzitutto quella di un amico di Dio. È proprio in nome di questa amicizia che può lottare quasi contro Dio, in maniera amichevole, a favore del popolo. Allora vengono fuori delle caratteristiche dell'intercessore. Deve essere una persona umile, e se vi leggete il brano, Genesi capitolo 18, versetti 16-33, troverete tante espressioni di umiltà. Però deve essere una persona audace, che ha il coraggio di osare, di dire delle frasi importanti. E l'ultima caratteristica è l'empatia. Deve sentire vicino la sofferenza del popolo e anche l'amore di Dio. Nel caso particolare, Abramo in questa intercessione confida tanto nel fatto che c'è un bene piccolo, lui continuerà a diminuire il numero delle persone giuste che abitano quella città, che può salvare tutta la città. Quindi un bene piccolo può cambiare il male, anche se grande. Questo è l'esempio che abbiamo da Abramo, ma scorrendo la storia della salvezza abbiamo un grande altro esempio, che è Mosè, che qui cogliamo in un episodio particolare, Esodo capitolo 32, versetti 11-13. Durante una battaglia, Dio gli ordina di stare con le braccia alzate per poter incoraggiare coloro che combattono e per poter volgere a favore degli israeliti la battaglia. Allora, in questa scena che cosa cogliamo di un intercessore? Innanzitutto che intercedere per gli altri è una fatica. Quindi se volete fare questo tipo di preghiera, di opera, preparatevi a sudare. E tra l'altro abbiamo bisogno degli altri, cioè di persone che ci fiancheggiano, sono i famosi Aaron e Hur che lo sostengono. E poi però c'è anche questa dimensione spirituale che viene fuori, che c'è uno stare davanti a Dio a favore degli altri. Lui dovrà stare su questa roccia, su questa montagna per tutto il tempo, dice dall'alba fino al tramonto, sempre, davanti a Dio. Però abbiamo anche l'intercessore per eccellenza, che è Gesù. Qui nella lettera di Primo Timoteo che ho prima, lettera a Timoteo che ho riportato, capitolo 2, versetti 1-6, ci viene appunto detto questo. C'è di nuovo sottolineata la volontà di salvare tutti gli uomini. E poi ci viene detto che uno solo, infatti, è il mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù. Mediatore come sinonimo di intercessore. E allora vediamo un attimo queste caratteristiche di Gesù. Innanzitutto Gesù, durante il suo ministero, ha pregato per molte persone. Ha pregato per i suoi discepoli. E qui ho riportato questa immagine dove lui prega per Pietro e dice: ho pregato per te perché la tua fede non venga meno, quando gli annuncia il tradimento. Poi prega per gli apostoli perché il Padre vi darà un altro paraclito. Prega anche per tutti quelli che crederanno in me, nella lunga preghiera sacerdotale di Giovanni 17. Dunque prega per tutti i credenti che hanno camminato sulla terra, ma prega anche per me, per tutti coloro che verranno dopo. Poi, un momento particolare, perché chi prega si trova in una posizione scomoda, perché si trova tra Dio e gli uomini. Possiamo dire che è una posizione cruciale. E qui giochiamo sulle parole, perché vogliamo proprio Gesù sul suo momento di morire in croce. Questo diventa un momento culmine di intercessione. Allora, quando, e già la posizione ce lo dice, è un'immagine plastica questo, perché sta fra cielo e terra, quindi già la posizione è una posizione mediana, sta facendo il ponte tra Dio e gli uomini. Però ci dice anche qual è l'esito ultimo della intercessione: dare la vita per i peccatori. Quindi il morire per gli ingiusti da parte di colui che è giusto. In questo senso allora possiamo capire la citazione che leggeremo anche in questa settimana santa, quella tratta dal quarto canto del servo di Yahweh, Isaia capitolo 53. Egli è stato annoverato tra gli empi, mentre portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. La preghiera di Gesù sulla croce è: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Questa frase sintetizza la vita intera di Gesù, che è stata spesa davanti a Dio a favore degli altri. Allora ci fa vedere come Gesù è divenuto egli stesso intercessore proprio con la sua vita e la sua morte. però Gesù intercede anche ora che è risorto. E vi riporto solo due frasi, una dalla lettera ai Romani e una dalla lettera agli Ebrei. Gesù è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. E vi faccio notare il verbo al presente, l'azione è ora. Quindi, anche l'altra citazione dice, infatti, è sempre vivo e per intercedere in loro favore, sarebbe il nostro. Passiamo a vedere la preghiera di intercessione applicata ai defunti. Quindi, la tradizione della Chiesa raccomanda di pregare per fratelli e sorelle defunti. Questo lo ritroviamo già nell'Antico Testamento, è sorprendente, in uno dei libri più recenti dell'Antico Testamento, quindi quelli più vicini al periodo di Gesù, diciamo. E nel secondo libro ai Maccabei si trovano delle affermazioni che parlano di questo. Se non avessi avuto ferma fiducia che i caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare per i morti. Quindi pregare perché c'è questa fede nella resurrezione. O ancora offrire dei sacrifici per i morti perché fossero assolti dal peccato. Quindi c'è una preghiera per loro. Si parla chiaramente del sacrificio e della preghiera dei defunti ed è fondata sulla fede nella resurrezione. Però occorre fare una piccola puntualizzazione sulla morte cristiana e in questa maniera mi collego anche all'opera corporale che verrà poi commentata, detta dopo. Una cosa molto veloce. Come viene vista la morte da Gesù? Allora, un miracolo, una guarigione, un miracolo, una resurrezione famosissima, capitolo 5 del versetto del Vangelo di Marco. Capitolo 5, versetti 21-43. La famosa figlia di Gairo o Gairo. Questo brano viene introdotto da questa frase, Gesù che passa all'altra sponda. Ora, l'altra sponda può anche simboleggiare la nostra morte, attraversare il lago della vita e andare sull'altra sponda. Però è quello che Gesù fa fare all'interno del brano per passare da una prospettiva umana a una prospettiva divina. Di che cos'è la morte. E allora nel brano ci troviamo che quando viene annunciato a Gairo tua figlia è morta, Gesù reagisce dicendo la bambina non è morta ma dorme. Allora Gesù non sta smentendo la morte della bambina, sta interpretando quella frase da un'altra prospettiva. E questo è quello che si dice anche nel Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetti 11-15, quando si parla della resurrezione di Lazzaro. Gesù dice ai discepoli, Lazzaro il nostro amico si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. E qui c'è il fraintendimento, Signore ma se si è addormentato non sta male, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, precisa Giovanni, invece pensavano che parlasse del riposo del sonno. Allora c'è questo accostamento, la morte come un sonno, è questo il modo di vedere? Allora possiamo andare anche a fare un piccolo collegamento. Già nella mitologia greca la morte e il sonno erano gemelli, erano nati dallo stesso padre. Hypnos e Thanatos. E scopriamo che la parola cimitero, che è il luogo... Il cemeterium deriva da un termine greco che significa luogo in cui si dorme. Allora non c'è solo un modo di giocare sui termini, cioè la morte come un sonno. La morte è come un sonno, ma in che senso? Nel senso di un passaggio. La morte può essere il periodo della notte in cui si dorme tra un giorno e un altro di attività. Allora quando Gesù dice che la morte è un sonno, sta parlando del periodo di sonno appunto che sta tra due periodi di veglia, quindi la morte è un passaggio. Allora in questo senso noi dovremmo dire non i nostri fratelli morti, ma i nostri fratelli che sono passati nella morte e continuare e ora vivono in Dio. In questo senso due immagini. Innanzitutto noi abbiamo questa idea che c'è la vita e poi c'è la morte, e la morte la intendiamo come un territorio nella quale si entra. Invece, secondo la dizione di Gesù, facendo questo paragone con il sonno, c'è la vita che è stata segnata da una linea di confine che si chiama morte, che segna un passaggio, ma tra vita e vita. Allora, dobbiamo puntualizzare che il nostro Dio, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, non è dei morti, ma dei vivi. Proprio il citare queste persone nel nome di Dio significa che Lui è dei vivi. E tutti i nostri cari, dopo la morte, sono viventi in Lui. Riprendendo una lettura che si fa nelle messe, appunto, dei defunti, dal Libro della Sapienza, le anime dei giusti sono nelle mani di Dio. Quindi non si va a finire nel nulla. I nostri fratelli defunti non si dissolvono nel nulla, essi vivono in Dio e rimangono strettamente legati a noi. Non sono né fantasmi né puri spiriti, continuano ad essere delle persone a pieno titolo, ma non sappiamo con che materiale, con che consistenza. Però delle persone vuol dire che non sono dissolte in un qualcosa indefinito. Ognuno è caratteristico, conserverà le sue caratteristiche personali. Per cui ci riconosceremo? Sì. Come? Quando? Nel momento migliore della nostra vita in cui ci siamo conosciuti. Quindi ognuno avrà la conoscenza dell'altro riferita a quel periodo. Allora, come dice il prefazio della Messa dei Funti, la nostra vita non è tolta, ma trasformata. In che cosa non sappiamo, ma la cosa che ci interessa, e qui voglio arrivare a questa conclusione, i legami intessuti, tutte le nostre relazioni, non vengono interrotti dalla morte, ma la preghiera ci permette di ravvivarli continuamente, anzi, ci viene detto dal catechismo che la morte sembra quasi rafforzare i legami, è una cosa misteriosa, proprio perché c'è la comunione dei santi. E non stiamo parlando solo dei santi con l'aureola, di tutti noi, tutti. Allora, questa piccola distinzione. Il Concilio Vaticano II parla di chiesa peregrinante, purgante, celeste. C'è proprio una citazione. Fino a che il Signore non verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con Lui, e distrutta la morte non gli saranno sottomesse tutte le cose, alcuni dei suoi discepoli sono pellegrini sulla terra. Altri, che sono passati da questa vita, stanno purificandosi, altri infine godono della gloria contemplando chiaramente Dio, uno e trino qual è. Questo è il catechismo della Chiesa Cattolica, ma che cita la Lumen Gentium, numero 49, che tra l'altro riprende il Concilio di Firenze. Tutti però, sebbene in grado e in modo diverso, comunichiamo nella stessa carità di Dio e del prossimo e cantiamo al nostro Dio lo stesso inno di gloria. Tutti quelli che sono di Cristo, infatti, avendo il suo spirito, formano una sola chiesa e siamo tutti uniti. Quindi non si sta parlando di tre comunità diverse, siamo tutta una comunità divisi in questi, non so, tre ambienti, tre settori. E allora c'è una cosa che devo dire molto importante. Attraverso questa preghiera per i vivi e i defunti viene fuori una parola che risulta anche nel Giubileo, l'indulgenza. Cioè, pregare per i vivi e per i defunti ci mette vicino a questo. Che significa? Che valore ha pregare per i defunti? Innanzitutto noi preghiamo per i santi e i peccatori, non escludiamo nessuno, perché anche il più famigerato peccatore è affidato alla misericordia di Dio. Non sappiamo fino all'ultimo istante della sua vita che rapporto ha avuto con Dio. Quindi non possiamo noi tacciare nessuno di maledizione. Allora, c'è una cosa, per poter parlare di questo devo anche collocarvi i defunti per cui noi preghiamo. E soprattutto l'indulgenza, come sappiamo, si applica alle cosiddette anime del purgatorio. Tutti coloro ai cui Dio concede, questo è un grande eccesso di misericordia, concede di un periodo ancora ulteriore di purificazione. Che significa? Allora, innanzitutto noi dobbiamo avere chiara questa distinzione, che esiste il bene e il male, e che non esiste nessuna zona intermedia, la famosa zona grigia, di cui parlano anche i telegiornali adesso. Il bene e il male, non esiste nessuna zona intermedia, quindi o stai nel bene o stai nel male. Questo schema si riproduce nell'aldilà ed esiste il bene e il male, famoso inferno e paradiso. Ora, dove collochiamo il purgatorio? Purtroppo Dante ci ha dato una certa immagine, per cui il purgatorio è ancora sulla terra, questa montagna, dove bisogna faticare, penare, e allora sembra quasi che appunto si viene a creare una zona grigia, però io vi ho tracciato una linea netta prima, tra bene e male. Allora che cos'è questa zona grigia? È un pezzo di inferno stemperato? No. Il purgatorio è paradiso. Il purgatorio è bene. Solo con un'intensità leggermente minore di tutta quella luce. E allora qui occorre un'altra immagine. Noi viviamo sulla terra, ci sono tante relazioni tra di noi, intessiamo tante relazioni. Poi arriva la morte, come vi dicevo, che è una linea, un passaggio, e c'è l'aldilà. Allora, una persona morendo si porta dietro tutte le relazioni con le persone. La preghiera cosa fa? La preghiera permette di poter purificare le relazioni. È un po' l'effetto con la fibra ottica, che trasporta la luce. Allora, pregando, e questa preghiera avviene in maniera biunivoca, ecco la reciprocità. Le persone sono vive, pregano per noi, con noi. Noi preghiamo per loro. E allora avviene qualcosa nel nostro cuore con la preghiera e questo permette la purificazione. Ogni volta che avviene questa purificazione, la famosa indulgenza permette questo, una relazione si illumina e si chiarisce. E la persona è costituita di relazioni. E si andrà avanti così. Allora, quando fino all'ultima relazione sarà purificata, quella persona potrà risplendere. Allora noi potremo dire, ah, è in paradiso. Ed è quello che noi possiamo donare agli altri, con quest'opera di misericordia. Un pezzetto di paradiso. Grazie. Prego. Chi viene di voi? Dottoressa? Prego, cedo il posto. Questo qui.
Buonasera. Sono Maria Castro, la responsabile dei volontari dell'Hospice Aurelio Marena di Bitonto. Padre Ciro mi aveva invitato a dire qualcosa a proposito della settima opera di misericordia che prevede la sepoltura, no, dei morti. E devo dire che adesso, dalla prospettiva che vi offrirò, sarà semplice anche comprendere che è un aspetto abbastanza marginale per quanto riguarda.
E questo appunto volevo introdurre. Sì. Così come abbiamo fatto per un'altra opera di misericordia corporale, che era quella di Santa Bella e gli assetati, dove ci può essere l'occasione, ma non si può esercitare, ma perlomeno noi la includiamo già nel Santa Mangiare, quindi nell'offrire cibo alle persone. Anche quest'opera di misericordia non si può esercitare se non in alcuni casi proprio particolari. Dei propri o delle situazioni, noi abbiamo questo dovere morale, questa attenzione, che ci viene raccomandata anche come senso cristiano, di seppellire per un segno di dignità della persona. Allora, poterla interpretare in un'altra maniera. Cioè, l'atto di sepoltura, che è un gesto di delicatezza della persona per poterla rendere degna della morte, la possiamo interpretare in questa maniera: aiutare le persone ad andare. Quindi in questo senso seppellire, quindi un'opera di misericordia che ci aiuta ad accompagnare le persone a questo incontro, noi crediamo che sia un incontro nella morte con il nostro Dio, accompagnare questo, in questo senso mi sono rivolto alla dottoressa, che lavora appunto all'Hospice San Vitorto, dove vivono questo, cioè cercano di aiutare, oltre all'assistenza, ma si trovano tantissimi casi dove devono accompagnare le persone in questo periodo delicatissimo della propria vita.
Quindi, come vi stavo dicendo, il tema verte più sulla veglia, no? Le cure palliative sono state proprio intuite da un medico inglese che ha dato origine proprio alle cure palliative, facendo proprio quella frase che proprio Cristo rivolse ai suoi compagni, agli apostoli, quando sentì arrivare la sua ora, e chiedendo che loro vegliassero insieme a lui. È quello che un po' sintetizza la cura che viene erogata attraverso quelle che si chiamano cure palliative. Intanto un momento per una opportunità per approfondire la misericordia, ho preso mutuato l'espressione che ha usato il Papa nella bolla Misericordiae Vultus, e veramente l'ho trovata calzante a quella che è la realtà che noi come volontari viviamo all'interno della nostra struttura. Intanto il bisogno, tutti abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia, non solamente in questo anno, che è fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza, è la parola che rivela il mistero della Santissima Trinità. È l'atto supremo con il quale Dio ci viene incontro, è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia è la via che unisce Dio e l'uomo perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre, nonostante il limite del nostro peccato. Quanto sono vere queste parole all'interno di questa realtà dove si comincia a fare sul serio con la vita. Ma il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice che le opere di misericordia sono azioni caritatevoli con le quali soccorriamo il nostro prossimo nelle sue necessità corporali e spirituali. E guardandole un po' tutte, mi sono resa conto che le cure palliative sono un compendio di opere di misericordia, perché di fatto i volontari si preoccupano affinché questi ammalati privi di autonomia possano mangiare e bere. Quando i casi diventano casi sociali ci preoccupiamo di reperire degli indumenti. Non sempre, oggi più che mai, i nostri ammalati sono degli stranieri, persone che sono venute qui a lavorare. Badanti, in questo momento abbiamo una badante, una rumena. Sono sorpresi dalla malattia, non c'è il tempo, la possibilità di tornare nelle loro terre e sono le persone di cui noi ci prendiamo maggiormente cura. Chiaramente sono ammalati ed è capitato che i nostri ammalati fossero anche dei carcerati. Vi racconto proprio un'esperienza che abbiamo vissuto qualche anno fa. È stato ricoverato da noi un tunisino. Veniva da un carcere. La sua famiglia era al nord dell'Italia e lui aveva usato violenza nei confronti della moglie e del figlio. Questa era la ragione per cui era stato condannato. E quando è venuto da noi ci siamo occupati di tutto, era anche un musulmano. Gli psicologi hanno cercato di soddisfare il bisogno di ricongiungimento con la famiglia, non ci sono riusciti. Non hanno creduto che lui era cambiato a seguito della malattia. Noi l'abbiamo visto, l'abbiamo conosciuto così, non abbiamo visto segni di violenza in lui. E siamo diventati la sua famiglia. E al momento della morte abbiamo reperito gli abiti con cui accompagnarlo decorosamente anche, no, all'atto finale della vita. Ci siamo informati, abbiamo chiesto se nel cimitero ci fosse stato uno spazio deputato a persone di un altro orientamento religioso, no? Non ce ne sono, almeno a Bitonto non c'è, è tutto un cimitero cristiano. Allora abbiamo chiesto al custode se potesse utilizzare una stele anziché il crocifisso, perché ci fossero le sue generalità. e ci siamo presi cura della tomba, andavamo a trovarlo quando ci capitava di andare al cimitero, abbiamo abbellito anche con dei fiori, finché la sua famiglia però, quella di Tunisi, quella tunisina, ha chiesto il rientro della salma. In quel caso veramente tutte queste opere di misericordia sono state proprio eseguite. Perché? Di che cosa stiamo parlando? Di cure palliative, non le cure, diciamo, quelle un po' a cui siamo abituati. Sono cure che affermano la vita e vedono il morire come un processo naturale, che non si anticipa né si pospone, tanto che siamo equidistanti tanto dall'eutanasia quanto dall'accanimento terapeutico. Offrono un insieme di interventi che aiutano il malato a vivere il più attivamente possibile fino alla morte e offrono un aiuto alla famiglia perché questa si adegui alla malattia del proprio congiunto. La famiglia viene anche aiutata nel periodo di elaborazione del lutto. L'obiettivo di tutti noi che operiamo all'interno delle cure palliative è quello di ottenere la migliore qualità di vita per il malato e per la sua famiglia, come ci viene indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma le cure palliative sono diventate una legge nazionale in Italia, recente, del 2010. Le cure palliative, per cure palliative si intendono l'insieme di interventi non solo terapeutici, diagnostici ed assistenziali, che per la prima volta non vengono rivolti solamente al malato, ma anche alla sua famiglia che diventa oggetto di cura. Sono finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti, la cui malattia di base, che è caratterizzata da una inarrestabile evoluzione, da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici. Noi diciamo che quando la medicina, quella che praticamente viene, si svolge negli ospedali, dice non c'è più nulla da fare, noi diciamo c'è ancora tanto. Quindi le cure palliative, oltre ad essere una disciplina medica, sono un movimento volto a favorire una crescita culturale, ed è per questo che oggi sono qui, anche perché il mio compito è quello di diffondere che è legittimo che venga riconosciuto il diritto del malato inguaribile e della sua famiglia. È un nuovo modo di fare medicina, perché le cure palliative si occupano di dare con competenza e umanità delle risposte a quei molteplici bisogni che molte volte accompagnano le ultime fasi di vita. Molte volte vengono ignorati, trascurati, tanto non c'è più nulla da fare. E quindi noi ascoltiamo questi bisogni, diventano prioritari per noi. E solo il bisogno di cure adeguate e sollecite per il controllo del dolore, così come di altri sintomi, il vomito che non si può, incoercibile, oppure la difficoltà respiratoria, che per noi sono importanti. Il bisogno di essere rassicurati, di non rimanere soli, di non essere abbandonati. Il bisogno di dare ancora un significato alla propria vita, anche se si tratta dell'ultima fase di vita. Il bisogno di essere ascoltati, il bisogno di rimanere in silenzio, il bisogno di stare in compagnia. Così come il bisogno di rafforzare i legami, oppure di ricongiungere, di ricollegare quei legami che si sono interrotti lungo il corso della vita. Così come di dare delle risposte al bisogno di cominciare a separarsi dalla vita e di essere accompagnati fino alla morte. L'ambito di intervento delle cure palliative si sviluppa su tre livelli. C'è l'hospice, lì dove noi operiamo, che al suo interno ha un day hospice che viene utilizzato per quelle terapie che non sono possibili presso il domicilio dei malati, pensate un po' a una paracentesi oppure a una trasfusione. E quindi l'hospice è una struttura che eroga ininterrottamente interventi sanitari, sociosanitari, assistenziali, attraverso, e questa è la specificità dell'hospice, un'equipe multidisciplinare. Non ci sono solamente i medici, gli infermieri e gli operatori sociosanitari, ma gli psicologi, l'accompagnatore spirituale e noi volontari, perché i bisogni dell'uomo non sono solamente fisici, ma psicologici, spirituali e anche relazionali. L'hospice non è solo un luogo di cura, ma rappresenta una filosofia di cura che è stata voluta da Cecily Sanders dopo la fondazione del primo hospice a Londra, il St. Christopher. È avvenuto nel 67, a seguito di questo hospice hanno avuto origine le cure palliative. Siamo negli anni 70, è nata una nuova branca della medicina, una nuova dimensione dell'assistenza che punta molto alla umanizzazione delle cure. Dopo 20 anni in Italia abbiamo avuto il primo hospice a Brescia, la Domus Salutis. Ma io devo parlarvi di quello che fa il volontario di cure palliative. Intanto è un volontariato nuovo, ha avuto il suo inizio intorno agli anni 80 e si è rifatto alla Carta Europea del Volontariato. Quello che rende veramente prezioso il contributo che può dare il volontario è la sua capacità di instaurare relazioni significative. I nostri volontari sono accuratamente selezionati, formati, supervisionati e fanno continuamente corsi di formazione, cioè una formazione, si dice proprio, permanente. Danno l'opportunità, quindi creano delle relazioni d'aiuto significative e danno la possibilità al malato e alla sua famiglia di comunicare i suoi emotivi, trasmettendo in cambio comprensione, vicinanza, però nel rispetto di quelle che sono le relazioni già preesistenti. Non andiamo a soppiantare tutto quello che già c'è, non andiamo ad indagarci. Siamo consapevoli che abbiamo di fronte una persona che ci apre al mistero, c'è tutta una vita, non c'è neanche il tempo a volte per poter conoscere. Lavoriamo su quello che c'è.
Per essere volontario bisogna avere una base di studi?
No,
quindi
assolutamente no, ci vuole semplicemente una predisposizione. Andare a indagare se ci sono anche delle storie non concluse, una certa stabilità emotiva ed essere in contatto con se stessi, essere consapevoli anche di quante questioni, no, abbiamo ancora noi irrisolte. È chiaro, bisogna fare un percorso spirituale, perché se il bisogno che emerge dalla relazione è di tipo spirituale, io rischio di annullare, di non riconoscere quel bisogno se non credo anch'io, di dove per questioni l'ambito spirituale va è molto più ampio di quello religioso. Non sempre di fronte abbiamo la persona che fa un percorso religioso. E allora siamo lì ad ascoltarli, non facciamo proselitismo assolutamente. La nostra è una struttura di orientamento cattolico. Le cure palliative sono state volute da un medico cristiano, questo sì, ma questo riguarda noi, è il nostro stile che deve essere quello cristiano, quello cattolico, ma non devo imporre nulla a chi ha deciso di non intraprendere una storia, di portare a compimento anche una ragione legata a questioni esistenziali, questo sì, ci troviamo di fronte più a questo tipo di indagini. Perché è accaduto, che accade a me, o i bambini qui, sono una mamma. E più di fronte a questo che noi siamo lì e diamo l'opportunità a loro di esprimere quello e quelli che sono i loro vissuti. E come vi dicevo prima, noi abbiamo il compito di sensibilizzare e informare il territorio, perché siamo le persone che si muovono dal territorio, vanno nell'ospite, tornano sul territorio e testimoniano la possibilità di affrontare la malattia e la morte con dignità. Noi siamo un po' i garanti, se vogliamo, della umanizzazione delle cure, che è vero che si può essere liberi dal dolore e che c'è la possibilità concreta di stare accanto ai propri cari. Ma noi non operiamo da soli, intanto qui c'è la coordinatrice proprio dei volontari, c'è un coordinamento serio che si fa all'interno del gruppo e poi noi ci raccordiamo anche al personale sanitario con il quale condividiamo anche i percorsi di cura, perché quella equipe multidisciplinare di cui vi parlavo ci pone ad un livello, siamo tutti sullo stesso livello, perché in base ai bisogni che emergono non c'è solo il dottore che dice ah no, bisogna solo, perché non è solamente il corpo, noi parliamo di una totalità che soffre, non solamente di un corpo. E per chi non fosse mai entrato in un hospice, Vi rendo una suggestione che è stata scritta da un ammalato quando è dovuto entrare in un hospice, perché comunque il clima che si vive è diverso da quello che facilmente noi siamo abituati a riscontrare negli ospedali. E lui dice: varcare la soglia dell'hospice fa percepire un rallentamento del flusso eccessivo del tempo e della fretta. Non c'è più fretta, non c'è più da correre. E lì, e siamo lì a vedere un po' quello che accade nella vita. Non scappiamo, non li lasciamo soli. Noi pensiamo che bisogna tornare a parlare intorno alla morte, a morire. Non perché amiamo la morte, anzi amiamo la vita, ma se la vita la si guarda dal punto di vista della morte, davvero si coglie l'essenzialità, la bellezza, l'importanza. Non un luogo inattivo e destinato solo al confronto delle ultime fasi, perché è dibitonto, no? Noi siamo abituati a sentire dire la gente: ah, è andato in e allora morirà. No, arriva lì già perché deve morire, altrimenti non ci sarebbe il servizio sanitario che paga. È un luogo diversamente attivo, laborioso, accogliente, in grado di dare sicurezza al malato e alla sua famiglia. E allora per noi il tempo della malattia diventa un tempo opportuno, un kairos. Rimanere accanto al malato inguaribile, ma non incurabile, come già vi ho detto, offre un'occasione di crescita imperdibile, nella quale sì, sperimentare la finitudine della vita, che non è la vita dell'altro, è la mia vita. E mi metto di fronte alla consapevolezza che anche a me succederà. Quello che vedo è l'anticipazione. E stare accanto al morente da volontario significa però aiutarlo a vivere intensamente l'ultimo tratto di vita, rispondendo alla sofferenza con la compassione e la solidarietà. Proprio mercoledì noi abbiamo avuto uno spettacolo all'interno dell'hospice. È venuta una band di ragazzi di età compresa tra i 16 e i 20 anni, hanno avuto coraggio, sono venuti, hanno portato una vitalità, una gioia e hanno offerto la possibilità di poter abbracciare il proprio conduto perché è ammalato. E abbiamo il pudore dei sentimenti, non riusciamo più a dire ti voglio bene, non te l'ho mai detto, e te ne ho voluto tanto, te ne vorrò ancora, o a un papà non si offre più la possibilità di dire dovete volervi bene, io sì, morirò. Cioè il testamento spirituale ormai è una cosa da romanzi, non... invece le parole di una canzone, no? Facilitano, veicolano sentimenti, emozioni, parole inespresse. Perché per certo la malattia è un tempo dove sperimentiamo la debolezza. È una debolezza molteplice, fisica, psichica, spirituale, affettivo-relazionale. Il malato è una totalità che soffre. Il suo rapporto col corpo, il tempo, la parola, cambia a seguito della situazione di radicale bisogno in cui si trova. La malattia è un contesto però che dà anche l'opportunità a chi sta accanto al malato di sperimentare il proprio limite. E quando si incontrano i limiti, si crea l'incontro. È proprio quando noi facciamo i conti con la nostra impotenza che ci mettiamo a livello dell'ammalato. E nasce la responsabilità verso l'altro. È una responsabilità reciproca, eh? E non andiamo per portare, andiamo con la consapevolezza di portare, ma molte volte torniamo a casa con le mani piene. E si tratta di una responsabilità di amore, che prevede una presenza nel dolore dell'altro, un aiuto perché l'altro trovi senso da dare alla propria malattia o alla propria morte, o quantomeno una sopportabilità. E qui noi viviamo, si capovolge un po', no? Le opere di misericordia si capovolgono e noi andiamo per essere soggetti misericordiosi e ci ritroviamo oggetto di misericordia. Nell'anno, in questo anno giubilare, quindi il volontario ha l'opportunità di riscoprire un nuovo senso dell'area proprio operato. Di quella bolla Misericordiae Vultus vi cito una parte sulla quale insomma ho riflettuto, di dove è scritto: misericordia è la via che unisce Dio e l'uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre. Noi abbiamo la possibilità di aprirci ad una prospettiva di amore che non si esaurisce con la sola esistenza terrena. Da questo punto di vista, quindi, l'atto di seppellire i morti si traduce per noi che operiamo all'interno delle cure palliative in un accompagnare i vivi verso la buona morte, un luogo dove sperimentare l'epifania della vita, cioè l'incontro faccia a faccia con Dio. Qui il nostro diventa più che un seppellire i morti, un consegnare a Dio coloro che ci anticipano in questa esperienza. E quindi questo seppellire i morti per noi non esaurisce il gravoso compito di chi si impegna perché il morente si senta riconosciuto e rispettato come essere umano fino alla fine. E quindi il mistero, la nostra risposta cristiana al mistero della morte in un hospice non ha come obiettivo prioritario la degna sepoltura, o quantomeno ci sono gli operatori davvero hanno la cura della salma, c'è una procedura dignitosissima. Pensate che quando i nostri ammalati muoiono non vengono subito vestiti, lavati, vengono lasciati lì per qualche ora e lì la famiglia ha ancora il tempo del saluto, di stare accanto, perché il rigor mortis poi, no? Di nuovo, diciamo, c'è la prima fase, poi di nuovo il corpo torna ad essere, dico maleabile, non sono un tecnico, ma e quindi si prevede in un secondo momento la vestizione della salma. Questo sì, ma il più delle volte è un qualche cosa che non riguarda noi. Dopo che viene tutto preparato, la sepoltura è un qualche cosa di cui è la famiglia che se ne prende cura. Quello che interessa a noi è il raggiungimento della migliore qualità di vita possibile per il malato e il sostegno per la sua famiglia durante la malattia e nel periodo che segue alla morte del congiunto. In quest'ottica vivere il tempo della misericordia può assumere un nuovo significato, può orientare tutti noi verso colui che rappresenta l'origine stessa dell'amore misericordioso che è Dio. Noi veramente facciamo questo atto di consegna. E quindi voglio rileggere un po' capovolgendo il senso della sepoltura per i morti con una poesia di una scrittrice cristiana inglese. O Padre, fa che il potere dello Spirito salga alla fontana della luce e si purifichi, rompa attraverso la terra, il peso della zolla, splenda nella magnificenza. Tu sei il tempo sereno e il luogo in cui riposano le anime che hanno fede. Nel vederti c'è l'inizio e la fine, tu ci porti, tu in vero ci precedi, tu sei il viaggio e la sua fine. Grazie.
Le domande
sì, molto certo. Sì.
Quanto è grande questa struttura? Quanti
30 posti letto, ci sono 30 malati seguiti a domicilio e anche l'assistenza domiciliare prevede anche l'inclusione di alcuni paesi limitrofi.
Quanti volontari?
Noi siamo una trentina. Sì.
E si può arrivare in qualsiasi momento dell'anno per entrare?
Sì.
Ci sono invece dei periodi in cui si arriva per fare il primo corso per
sì. Allora in questo momento sto facendo un corso perché sono entrati alcuni volontari, poi c'è un'esperienza che fanno i ragazzi del propedeutico del seminario di Molfetta e quindi ci sono ragazzi che stanno facendo questo percorso di crescita e quindi c'è una parte esperienziale e una formativa, altrimenti in base alle esigenze della struttura avviene, diciamo, il reclutamento di nuovi volontari. Però la prima cosa che facciamo, che faccio, è sempre accogliere un po' tutti, fare dei colloqui, verificare che nel tempo venga mantenuta la motivazione e poi alla prima occasione si può anche cominciare dal percorso esperienziale, cioè con la supervisione di un volontario esperto, e poi alla prima occasione fare il corso di formazione. È un po' lungo il percorso, anche perché si va un po' ad indagare le reazioni della persona, perché per certo nessuno deve farsi male. Quindi ci sta a cuore anche la persona che viene per fare il volontario. Perché quante cose poi vengono a galla, no? Dal nostro inconscio, nel momento in cui poi ci troviamo a fronteggiare delle situazioni che crediamo risolte e che invece abbiamo un po' solamente messe da parte. Sì. Non è nelle mani nostre, infatti. E intanto non si può generalizzare. È proprio il processo del morire che prevede delle fasi. Dopo, se ricorda un po' di persone, io lo ricordo, ecco. Quando ero bambina, quando la gente moriva, non c'era il tempo di capire che aveva contratto il cancro, no? È morto, ma dopo, con l'inizio delle chemioterapie, delle radioterapie, gli psichiatri hanno cominciato a studiare cosa avveniva nell'uomo che prendeva consapevolezza di avere una malattia inguaribile e che comunque durava nel tempo. Le ripercussioni psicologiche sono state molto forti, no? E allora hanno visto che dalla rabbia iniziale ci sono diverse fasi fino a che arrivi all'accettazione. Non tutti gli ammalati riescono a fare questo percorso per intero, cioè chi si ferma alla rabbia. Certamente credere, il credere all'avere fede fa la differenza. Quindi noi vediamo persone che poi accettano, persone che muoiono serenamente, persone di speranza per gli altri. Noi cerchiamo di essere persone di speranza. Se siamo disperati non possiamo portare la speranza, non possiamo metterci accanto a chi sta cercando di dare un senso a quello che è accaduto. Quindi la speranza sì, è qualcosa che noi vediamo, sperimentiamo, ed è dato da questo vivere la speranza. Siamo già noi portatori di speranza.
C'è una cosa che non ho capito, scusate. Ma è un'unica struttura o ce ne sono tante su tutto il territorio?
A Bitonto c'è questa.
A Bitonto, sì. Bari?
A Bari non c'è, l'hospice di Bari è quello di Bitonto.
Un'altra domanda.
Sì.
Ma questo volontariato,
sì. Sì.
Perché non trova asilo politico negli ospedali? Perché lasciare queste strutture?
Sì.
Diceva la mia amica carissima, è molto impegnativo, è molto bello questo tipo di volontariato.
Sì.
Come farlo?
Sì. Allora,
se non c'è la possibilità, chi ci va? Io sarei. Il piccolo sta con me. Avendo tempo, controllando i tempi,
sì.
È davvero una cosa davvero molto bella e impegnativa. Qualcosa che davvero è utile a chi sta.
Io voglio precisare una cosa. Quello che è importante per noi è rispondere ai bisogni. Se dall'ammalato non emerge il bisogno di vivere le relazioni, noi non andiamo a proporci. Allora, o le relazioni nascono attraverso delle occasioni che anche noi creiamo, attraverso la biblioteca, attraverso il non solo musica a questo momento, attraverso una carezza, perché ci sono delle volontarie che hanno fatto dei corsi per portare sollievo anche al dolore, facendo una sorta di massaggi, la chiamano carezza per l'anima, perché non sempre la parola può creare una condizione di portarci a comunicare, no? Quando la parola non ha più senso, il tatto è l'ultimo senso che perdiamo. E allora parlare attraverso il contatto, la carezza, stare accanto. A volte invitiamo proprio i parenti a non rimanere lì spettatori della morte. Si siedono a volte, distanti, no? non sempre si ha la forza. Allora, però basta poco. Siamo venute qui, ma prima siamo passate a fare le condoglianze ad una famiglia con la quale si era creata una... E davvero sono lacrime comuni, perché si torna a quello che loro hanno vissuto. Molti di noi hanno dato un senso a quello che hanno vissuto loro nella loro vita. E così c'è sempre da utilizzare tutto quello che viviamo nella vita. Non siamo, io dico sempre, non siamo la somma delle esperienze che facciamo, ma siamo le risposte che diamo a quello che ci capita nella vita.
Sicuramente bisogna superare l'imbarazzo.
Sì.
Perché abbiamo un imbarazzo proprio nei confronti della morte.
Sì.
Cioè, questa strana cultura dove la morte si nasconde,
si occulta,
di spettacolarista.
Sì, e adesso viviamo più questo, magari anche nei paesi, più quelli anglosassoni, sto sentendo. Noi stiamo facendo un progetto con le scuole, perché stiamo andando nelle scuole a parlare, a ridare parola alla morte. I giovani hanno bisogno di rispettare la vita, di non sciupare la vita. Allora non andiamo a fare terrorismo, assolutamente. Però li portiamo a parlare. A Bidon c'è stato un caso di suicidio di un ragazzo, la cosa più scioccante è che nessuno se lo aspettava, neanche gli amici più cari. I ragazzi stanno insieme agli amici ma non parlano di cose importanti, condividono il vuoto esistenziale. Quindi bisogna tornare a valorizzare la vita. E il nostro è un inno alla vita, amiamo la vita, siamo persone solari, non andiamo lì a rifugiarci, perché tra l'altro la prima cosa, Padre Ciro, che io chiedo ai volontari è: ma lei nella vita che cosa fa? Perché se uno voi vuole assolutizzare la sua vita venendo lì e rimanere lì dalla mattina alla sera, non va bene. Proprio ultimamente una signora aveva perso il marito da noi, si era incaponita, voleva per forza fare il corso. Io ho detto di sì, ho detto tanto, finché fai il corso, poi verrà l'estate, poi farai l'affiancamento, poi era, perché non potevo dirle di no, avevo capito che per lei era importantissimo che io le dessi questa possibilità. Poi ho cominciato ad approfondire delle tematiche, allora devo parlarti. Dice, ma tanto ho pensato, non me la sento più. Quindi dico, mi rendi felice. E lei dice, sai perché? Ho capito che Enzo non è più qui. E ho detto, guarda, sei al primo scalino che ti consente di cominciare un percorso di guarigione. Si parte di là, dalla consapevolezza che chi abbiamo perduto non c'è più. E su quello si ricostruisce una vita, dove quell'amore che tu avevi orientato solo in quella direzione, riesci poi a spostarlo. No, il nostro, purtroppo noi non abbiamo ancora il volontariato che affianca l'equipa a domicilio, anche se in altre realtà italiane c'è. Questo sì.
Grazie.
A voi.
Grazie a voi. Con questa sera concludiamo le consegnate che per quest'anno, e poi per chi vuole c'è il 3 aprile questa andata a Napoli per poter concludere con questa visione nel maggio e poi il cammino. Buona serata e buona settimana santa a tutti.
Grazie.